Il nostro prossimo ospite, Giocondo Martorelli. Ciao Giocondo, ben ritrovato, buonasera.
Buonasera a voi, ben ritrovati.
Stavamo analizzando anche un po' la situazione relativa al Bologna. C'è poco del mercato in questo momento. Forse a uno come Sartori, agli acquisti di Sartori, gli van dato del tempo? Oppure dipende anche molto, secondo te, Giocondo, dal tipo di allenatore? Perché magari il connubio con Gasperini, seppur sappiamo insomma dei rapporti tesi all'Atalanta, però conta anche tanto, no? Fa tanto per un DS come lavoro. Ora un allenatore, e in questo caso Thiago Motta. Giocondo.
Sinceramente Sartori è arrivato, secondo me, in una fase di mercato già abbastanza avanzata, quindi secondo me non ha avuto il tempo necessario per poter fare una programmazione importante. Quindi l'esperienza di Sartori è sotto gli occhi di tutti, ha fatto per decenni qualcosa di importante al Chievo. È vero che all'Atalanta i rapporti con Gasperini non erano idilliaci, però sicuramente tutti hanno lavorato nella direzione giusta, dalla famiglia Percassi, brava a mantenere questo rapporto tra Gasperini e Sartori con tutte le difficoltà del caso, e quindi ci dobbiamo aspettare che Sartori possa far sì che a Bologna mettere le mani e dare la possibilità poi alla società di andare a pescare dei giocatori interessanti. La politica di Sartori è stata sempre quella di andare a prendere giocatori semi sconosciuti e quindi valorizzarli e creare plusvalenze, quindi difficilmente ci possiamo aspettare da Sartori giocatori di primissima fascia. Uno, perché rappresenta delle società che obiettivamente e oggettivamente non hanno quelle potenzialità economiche, e due, perché è la sua natura, il suo modo di lavorare da sempre che lo ha portato a questo tipo di scelte.
Ecco, quindi bisogna aspettarsi ancora qualcosa dal progetto tecnico del Bologna, soprattutto per quanto riguarda gli acquisti. Al momento probabilmente la squadra sta patendo una campagna invece in uscita che ha depotenziato la rosa, perché penso a Teate, penso a Svanberg, penso a Ikei, sono tutte cessioni importanti che al momento probabilmente non sono state rimpiazzate a dovere.
Sì, è vero, però poi un direttore alla fine deve fare quello che ti indica la proprietà, questo non bisogna mai perderlo di vista, questo aspetto. Cioè i tifosi e anche coloro i quali vanno a leggere questi numeri, secondo me devono essere attenti a valutare con realtà quella che è la volontà di una proprietà. Se la proprietà ti indica che devono essere fatte delle uscite perché bisogna salvare il bilancio, poi andare a sostituire giocatori affermati, giocatori bravi, non è mai così facile. Quindi il problema che hanno soltanto Sartori, ma diversi direttori di diverse squadre che difficilmente hanno potuto sostituire, cioè io non penso che la Fiorentina abbia sostituito Vlahovic, no, dal punto di vista tecnico, con tutto il rispetto per Jovic. Quindi secondo me queste sono situazioni che non dipendono mai esclusivamente dal direttore o dai responsabili dell'area tecnica, ecco.
Certo, tra poco ci arriviamo alla Fiorentina, perché chiudo soltanto il capitolo Juve-Bologna parlandoti, Giocondo, anzi leggendoti le parole di Antonio Conte, perché sono appena arrivate e fa anche, diciamo, si arrabbia molto rispetto al suo accostamento alla Juventus. Conte dice: è incredibile, hai sordito ridendo, irrispettoso per il tecnico che lavora alla Juventus e per me che lavoro al Tottenham. Abbiamo appena iniziato la stagione, sono felice, lì mi sto godendo il mio periodo col Tottenham, apro e chiudo parentesi, tra l'altro è secondo in Premier League, benissimo, a pari punti col Manchester City, col proprietario e con Paratici, coi quali ho un ottimo rapporto, non vedo nessun problema nel nostro futuro, entrambi abbiamo firmato un contratto. È chiaro che siamo lontanissimi dal finale di stagione e quindi noi ci possiamo anche un po' divertire per capire, ti chiedo Giocondo, a chi servirebbe di più per una eventuale rinascita questo Antonio Conte, un ritorno all'Inter o lo vedi più per un riscatto, visto che a lui piacciono questi castelli di sabbia distrutti, come potrebbe essere in questo momento la Juventus, Inter o Juve per Antonio Conte il prossimo anno? Giocondo.
No, io penso che lui vorrà finire un ciclo che è iniziato lì al Tottenham. lì sa benissimo che hanno una potenzialità economica importante, lo possono accontentare in quello che sono spesso i suoi consigli verso i giocatori. Quindi io non penso che nell'immediato ci possa essere il ritorno in Italia di Antonio Conte. Conoscendolo, quel poco che lo conosco direttamente, difficilmente oggi lui possa prendere in considerazione minimamente l'idea di poter ritornare in Italia. In questo momento l'Inghilterra è qualcosa di importante, e poi lavorare in una società dove ti permette di accontentarti quasi in tutto. Lui sa che se viene in Italia, se viene all'Inter, se viene alla Juve, e sappiamo, l'abbiamo detto 20 secondi fa, le problematiche che hanno le nostre società, e quindi io penso che lui in questo momento non ha nemmeno lontanamente l'idea di ritornare.
Ho il bisogno anche di ritornare, no, vedendo come
non
sta,
ne ha bisogno, ecco.
Lucio, vai.
Sì, no, mi veniva in mente una considerazione magari un po' così cattiva. E quindi l'Inter e la Juventus hanno bisogno di cambiare o no?
No, ma in questo momento penso di no, perché ancora siamo all'inizio, e quindi sono allenatori esperti, sono allenatori che in passato hanno fatto benissimo, hanno esperienza, hanno qualità. Qualcuno ha delle attenuanti, cioè Allegri è come si vuol vedere se il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto, secondo i punti di vista. Ha delle responsabilità, è innegabile, altrimenti saremmo degli ipocriti, ma penso che lo sa anche lui, perché è vero che la Juve ha avuto, Allegri non ha avuto a disposizione i due acquisti più importanti, no? Dove la certo. società ha cercato di accontentare, mi riferisco soprattutto a Pogba e a Di Maria. Però è altrettanto vero che quando incontri squadre di livello inferiore, anche con i vari sostituti, secondo me la squadra dovrebbe portare a casa i tre punti e dare un gioco ancora più interessante, più valido tecnicamente per i tifosi, le persone che vanno allo stadio. Quindi sicuramente ci sono delle responsabilità, ripeto, non nessuno è qui per difendere qualcuno. Stesso dicasi per Inzaghi. L'anno scorso ha fatto un campionato importante, ha centrato due obiettivi su tre. Certo che il mancato scudetto gli si dà delle responsabilità, probabilmente in alcune partite chiavi, da quella dal derby, perché non dimentichiamo il derby dominato per 70 minuti e poi inaspettatamente una partita persa, e col Bologna stesso discorso. Quindi sicuramente sono consapevoli che possono e devono dare di più, ma io penso che bisogna dargli il tempo necessario per ridargli la possibilità di rimettere in carreggiata le rispettive squadre. Poi se ciò non dovesse accadere, penso che gli stessi interpreti in questo caso sono consapevoli che questo può accadere, quindi non ci sarebbe da stupirsi.
Allora Giocondo, visto che poi ci andremo a fermare con la pausa delle nazionali, ci sarà una sosta lunga, tra l'altro sarà senza mercato, impazzisce già da adesso il Toto Rinnovi, perché la situazione legata a tanti calciatori è in bilico. Tra l'altro è incredibile, Lucio, la storia di Meret, che sembrava insomma l'addio praticamente promesso al Napoli, in realtà, come ci rivela Niccolò Ceccarini, è imminente adesso il rinnovo contrattuale fino al 2026. Ed è una storia incredibile di riscatto, no? Nonostante insomma l'ipotesi anche Navas. Ti sottopongo però, Giocondo, un nostro sondaggio che insomma invito anche ad andare a votare sulla nostra pagina Twitter, perché abbiamo da una parte il rinnovo di Leao, Giocondo, che costerebbe 65 milioni, dall'altra il rosso in bilancio dell'Inter che complica la firma di Skriniar. Allora ti chiedo, Giocondo, ad oggi secondo te chi ha più probabilità di rinnovare? Leao, Skriniar, entrambi, oppure nessuno dei due rinnoverà?
Io penso che la Juve, il Milan non possa fare almeno di Leao. Un giocatore devastante, un giocatore che sposta gli equilibri, giovane, con tantissimi margini ancora di miglioramento, e quindi io ho un rispetto e una fiducia di Maldini e Massara, che stanno facendo qualcosa di straordinario, lo sto dicendo dall'inizio questo, lui continua a fargli i complimenti per tutte le operazioni che hanno fatto, sempre lungimiranti in tutto, sono stati in grado di poter saper sostituire giocatori importanti, da Donnarumma, Çalhanoğlu, quindi sono veramente convinto che Leao rinnoverà, lo accontenteranno e rimarrà al Milan almeno per i prossimi anni. Poi non lo so se fra due anni succederà qualcosa, però nell'immediato io penso che Leao possa ancora rappresentare il futuro del Milan. Ecco. Per Skriniar lo stesso discorso, io penso che oggi una squadra importante, una società importante, se vuol pensare di essere competitiva non puoi esimerti da non partire dai giocatori che ti danno garanzia, che hanno qualità, che sono ricercati sul mercato. Quindi abbiamo visto quanto è stato difficile per Juve, per Inter andare a sostituire due giocatori, e anche il Napoli è stato bravo andare a prendere Kim, bravo Giuntoli in questo, però difensori centrali in giro ce ne sono veramente pochi. Quindi la Juve è andata a prendere Bremer, ma nello stesso tempo ha tolto la possibilità all'Inter di vendere Skriniar per sostituirlo. L'Inter non è riuscito a trovare un difensore centrale per sostituire Skriniar. Quindi se vuoi partire dalle basi importanti, dei giocatori importanti, non puoi non fare il sacrificio di rinnovare a un giocatore come Skriniar, anche per età, ecco, naturalmente. Quindi penso che entrambi
rinnoveranno.
Mettiamo
il tuo voto anche a bilancio, vai Lucio.
No, pensavo all'Inter, appunto abbiamo detto difensori centrali forti se ne trovano pochi, penso alla difesa titolare dell'Inter e penso ad Handanovic in questo momento titolare in scadenza 2023, Skriniar in scadenza 2023, Devrai è in scadenza 2023, c'è Bastoni che comunque è fino al 2024 e sappiamo ormai come le tempistiche dei contratti siano ormai completamente diverse, quindi può pesare anche il fatto che tutti questi giocatori così importanti siano in bilico a livello contrattuale?
Ma io forse l'unico che può rischiare, secondo me non ci sarà la corsa al rinnovo immediato, è De Vrij, perché Bastoni quest'anno si è tolto dal mercato all'inizio, quando c'era l'ipotesi che l'Inter avrebbe avuto la possibilità di dar via un difensore centrale, e insieme al suo procuratore è stato molto chiaro di voler continuare all'Inter, perché lui si sente la maglia addosso, si sente un interprete importantissimo per questa squadra, per questa società, e quindi secondo me non troverà difficoltà a trovare l'intesa per il rinnovo. Quindi Skriniar, per i problemi che ho detto prima, l'Inter e la società, la proprietà, farà un sacrificio importante per i motivi detto prima, e quindi due su tre secondo me rimarranno sicuramente. De Vrij probabilmente l'Inter sarà attenta a intervenire sul mercato, ora ci sarà un campionato del mondo dove tutti gli operatori di mercato saranno con gli occhi ben aperti per trovare giocatori che possono poi rappresentare il futuro per il nostro campionato, quello sì.
Ti faccio l'ultima, Giocondo Martorelli, prima di salutarti e ringraziarti, e riguarda le romane, continuiamo con questo giochino dei rinnovi contrattuali, perché due giocatori importanti per Lazio e per Roma sono in bilico fino al 2020, sono in bilico al 2024, con scadenza al 2024. Sto parlando di Zaniolo e di Milinkovic-Savic, due rinnovi anche piuttosto spinosi. In questo momento la tua fish per il rinnovo va più su Zaniolo o più su Milinkovic-Savic, vedendo anche le ambizioni di questi due calciatori in questo momento, sì, coinvolti da entrambe le squadre, però magari in un futuro chi lo sa, Giocondo?
Ma sinceramente la fish la metterei più su Milinkovic per un problema. Milinkovic-Savic per un problema di età. Zaniolo è il 99, è un giocatore giovane che se continuerà ad esprimersi a questi livelli, addirittura migliorerà la sua performance, le sue qualità sono indiscutibili, e allora le proposte per lui potrebbero essere fuori portata dalla Roma nell'eventualità che si avvicina di più alla scadenza. Più si avvicina alla scadenza, più le sue prestazioni saranno importanti e più c'è il rischio di poterlo perdere. Mentre Milinkovic Savic, secondo me, sono passati troppi e tanti treni e non si è mai mosso dalla Lazio, e quindi io penso che poi alla fine lui possa fare anche una scelta di fronte a una proposta accettabile. Quindi fare queste previsioni, sapete benissimo, io lo considero come un gioco, e quindi sto alla parte di tutto ciò.
Certo, certo.
Sapete che poi le dinamiche sono completamente diverse nelle trattative, perché se dovesse succedere quello che è successo, faccio un esempio, a Mertens a Napoli, allora è normale che poi le strade si dividono. Certo, se lo Tito se dovesse fare un'offerta che Milinkovic Savic ritiene non opportuna, è ovvio, è quasi naturale che lui possa prendere in considerazione altre società, altre nazioni. Quindi ad oggi, però, vedendo il quadro della situazione, se un giocatore vuole mantenere un certo percorso, perché si trova bene a Roma, perché la Lazio è il presidente lo vuole accontentare, perché in passato il ragazzo non si è mai messo di traverso per voler andare via, allora ci sia un punto d'intesa, un punto d'accordo, la possibilità per proseguire nel futuro sono altre. Ecco.
Giocondo, noi ti ringraziamo come sempre, perché parlare con te di mercato, ma soprattutto di calcio, è sempre bello e molto soprattutto interessante. Giocondo, grazie, buon lavoro e buona serata.
Grazie a voi.